I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falcone a una nuova puntata di Informa Consumatori. Oggi ai tuoi diritti in diretta parliamo di cattivi pagatori. Cosa significa questa espressione? Cosa comporta finire nelle cosiddette blacklists? E ultimo quesito, qual è la differenza fra blacklist e sistemi di informazione creditizia? Ne parleremo con Beatrice Rubini, responsabile della direzione consumer di CRIF, e con Marco Foligno, presidente di Asso Pro. Ma prima ancora di parlare con i nostri ospiti, andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione. A tra poco.
Informa Consumatori.
La crisi non accenna a iniziare la sua parabola discendente e i risultati si fanno sentire. Gli italiani rischiano di essere sempre più indebitati fra finanziamenti, prestiti, crediti a consumo. La Banca d'Italia ha calcolato che il tasso di sofferenze, ovvero di prestiti non restituiti nei tempi stabiliti, nel 2009 ha raggiunto l'1,4% contro lo 0,87% del 2008, all'epoca del caso Lehman Brothers. Ritardare un pagamento, tuttavia, comporta conseguenze piuttosto serie e anche durature nel tempo. Due rate non pagate, infatti, implicano l'inserimento del cliente nelle cosiddette liste di informazioni creditizie negative. Da quel momento la dicitura cattivo pagatore accompagna il consumatore anche per anni. Come uscirne?
Informa Consumatori.
Siamo ora in collegamento telefonico con Beatrice Rubini, responsabile della direzione consumer di CRIF. Buongiorno. Allora, noi sappiamo appunto che la CRIF si occupa di redigere sostanzialmente un database di informazioni creditizie. Come funziona questo database? Quali sono i dati che vengono inclusi?
Allora, i sistemi di informazioni creditizie positivi come quello di CRIF registrano informazioni su quelli che sono richieste di finanziamenti, e quando intendiamo richieste di finanziamenti intendiamo non solo prestiti personali o prestiti richiesti su punto vendita, ma anche carte di credito, mutui, affidamenti in conto corrente. Quindi registrano questi tipi di dati relativi a richieste che poi possono essere anche erogate, quindi vengono poi aggiornate quella fase di erogato, e ovviamente queste informazioni sono poi collegate direttamente ai soggetti, che possono essere persone fisiche o imprese che hanno un ruolo nel finanziamento e quindi possono essere i titolari diretti di quel finanziamento, oppure anche i coobbligati o i garanti.
Quali sono i criteri per poter essere registrati sul sistema?
I dati per essere registrati devono assolutamente essere stati acconsentiti dal titolare e anche dai garanti, quindi la normativa stessa quindi prevede che per la registrazione di queste informazioni positive è necessario che il consumatore presti il proprio consenso al trattamento dei dati nel momento in cui il credito è richiesto o erogato. Ovviamente la prestazione di questo consenso informato viene presso l'istituto di credito, quindi che ha rapporti col consumatore stesso. Per quanto invece riguarda i dati relativi a comportamenti di pagamento non puntuali, quindi ritardi di pagamento, fondamentalmente il trattamento di questi dati non necessita di consenso.
Nel caso in cui eventualmente il consumatore si rifiutasse di dare questo consenso, in realtà questo è un ostacolo anche all'erogazione del prestito stesso, dipende dagli istituti, dai singoli istituti, questa cosa?
Ovviamente dipende dagli istituti, dipende anche probabilmente dal tipo di credito e dalle garanzie che si stanno prestando. Diciamo che comunque da un punto di vista della valutazione dei metodi di credito, cioè, sarebbe molto molto strano trarsi di fronte a una persona che non vuole appunto rilasciare questo consenso, perché poi fondamentalmente se una persona ha intenzione di ripagare correttamente un finanziamento, l'essere censito nel sistema di informazioni creditizie non può che essere un vantaggio per il consumatore stesso, nel senso che appunto queste informazioni che oggettivizzano il comportamento di pagamento e quindi creano una reputazione creditizia positiva nel momento in cui un soggetto, diciamo, vuole chiedere nuovo credito, sono un po' una referenza fondamentale che quindi l'istituto può consultare per dire sì, questa persona mi sta chiedendo un finanziamento, è una persona che ha sempre pagato correttamente, quindi bene, questo credito glielo diamo.
Certo, anche perché appunto i dati vengono conservati. Io ho letto appunto che ci sono differenze di tempo, no? Possiamo fare una specie di riassunto? Perché ci sono queste differenze di tempo? Dipende dal tipo di prestito che si va a fare, se è positivo o negativo?
Allora, le differenze nei tempi di conservazione riguardano fondamentalmente innanzitutto la fase del rapporto di credito e quindi anche l'estinzione, nel senso che i dati del rapporto di credito, se il credito è semplicemente una richiesta che poi viene rifiutata o rinunciata, rimangono conservati per un mese dalla data del rifiuto o della rinuncia, o al massimo comunque rimarrebbero 6 mesi in assenza di aggiornamento. Per quanto riguarda invece i finanziamenti estinti, diciamo, vengono conservati per 36 mesi dalla data di estinzione del rapporto, o se appunto il rapporto non si conclude, diciamo, alla scadenza contrattuale perché ci sono delle pendenze di pagamento, 36 mesi dalla data di ultimo aggiornamento. Per quanto riguarda invece le informazioni relative ai ritardi di pagamento sanati, perché comunque, diciamo, nel corso del finanziamento abbiamo detto ci potrebbero essere situazioni in cui un consumatore non riesce magari a pagare alcune rate ma poi ritorna regolare nei pagamenti.
Certo.
Qui la conservazione dell'informazione relativa al ritardo avviene per tempi differenziati a seconda dell'entità del ritardo, quindi se parliamo di un ritardo fino a 2 rate, questa informazione relativa al ritardo verrà conservata per 12 mesi dalla data di regolarizzazione e sempre che ovviamente in quei 12 mesi non ci siano nuovi ritardi di pagamento. Se l'entità del ritardo è invece superiore alle 2 rate, il ritardo viene conservato per 24 mesi anche qui dal momento in cui viene regolarizzato il pagamento e sempre che in questi 24 mesi i pagamenti siano totalmente regolari.
Nel vostro sistema di informazioni diciamo che la stragrande maggioranza, direi il 96-97%, si tratta di storie positive, però esistono anche delle liste che sono definite blacklist, no? Che cosa sono? Qual è la differenza?
Allora, probabilmente appunto col termine blacklist ci si riferisce ai sistemi di informazioni creditizie negativi, quindi parliamo di sistemi che raccolgono informazioni su finanziamenti che hanno avuto entità di ritardi pari a 4 rate o almeno 4 mesi di ritardo di una rata, quindi su questi sistemi fondamentalmente quindi si trovano solo le informazioni relative a soggetti che hanno avuto finanziamenti ma hanno avuto anche ritardi di pagamento, quindi quel 4% o 5% diciamo di cui si diceva, comunque appunto non si chiamano blacklist ma appunto sistemi di informazioni creditizie negative che appunto abbiamo detto CRIF diciamo non è questa tipologia di sistema di informazioni creditizie.
Salutiamo allora Beatrice Rubini, ricordo responsabile della direzione Consumer di CRIF. Siamo ora invece in collegamento telefonico con Marco Foligno, presidente di Asso Pro. Buongiorno.
Buongiorno.
Cosa significa essere un cattivo pagatore?
Il cattivo pagatore è quello che contrae un debito con un istituto bancario, con una società finanziaria e poi lo paga o in ritardo oppure non lo paga. Quello è un cattivo pagatore, che è cosa diversa dal protestato. Il protestato è uno che invece non è che contrae un finanziamento, ma semplicemente mette un assegno a vuoto. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il cattivo pagatore e il protestato. Sono due figure diverse, quindi il cattivo pagatore è colui che contrae un debito con presumibilmente un prestito, un finanziamento o quant'altro, e poi ha difficoltà a pagarlo o non lo paga. E quello rientra nella lista, diciamo, appunto dei cattivi pagatori, che rientra in una banca dati che è quella della CRIF, ce ne sono varie, ma diciamo la più famosa è la CRIF, e lì per uscirne ovviamente non hai altro sistema che quello di pagare, poi tra parentesi, una volta che hai pagato non sei cancellato immediatamente, ma c'è una sorta di punizione che ti tiene iscritto anche dopo che hai pagato per tot tempo, a seconda di quanto tempo hai ritardato ad estinguere il finanziamento. Quindi, insomma, è abbastanza complicato adesso spiegare su due piedi l'uscita, diciamo così, dalla blacklist, no? Dalle liste dei cattivi pagatori, ma comunque si parte dal presupposto che devi pagare, in un modo o nell'altro devi pagare. Una volta che hai pagato si può fare un'istanza a queste società, che in realtà tutto sommato non hanno neanche grandi interessi a tirarti fuori dalla blacklist, perché loro si vendono i tuoi dati, no? Ai vari istituti di credito, alle varie società finanziarie. Quindi è tutto un gioco al massacro, diciamo, attorno a questi signori, a queste figure che hanno difficoltà a distinguere i finanziamenti.
E nello specifico, appunto, il consumatore può accedere a queste informazioni?
Si fa o mediante fax o mediante email, o collegandosi direttamente o al sito della CRIF o telefonando alla CRIF, ma comunque è una cosa a cui hanno accesso tutti, anzi, nella fattispecie, le dico la verità, hanno accesso proprio i titolari, cioè nel senso che io per un conto di un mio cliente non posso chiedere la CRIF, è il cliente che mi autorizza a chiederla, anche perché il dato arriva o sull'indirizzo di posta elettronica personale del richiedente o alla residenza del richiedente stesso. Quindi non è che arbitrariamente io posso decidere di chiedere, diciamo, una CRIF su di lei e farmela recapitare presso il mio studio, questo non è possibile.
Ho capito, però prima lei stava dicendo che queste stesse banche dati possono in qualche modo rivendere i dati direttamente alle banche.
Sì, sì, ma la banca chiaramente, tu una volta che tu quando entri in banca per chiedere un finanziamento, dai l'ok per la richiesta, è ovvio, questo fa parte di quelle scritture piccole, diciamo. Di quella parte dei contratti dove è scritto tutto in piccolo, diciamo.
Anche chi è inserito nella lista di cattivi pagatori però può in qualche modo richiedere qualche tipo di prestiti, no?
Guardi, prima erano due. Prima era la cessione di quinto per i dipendenti che hanno una busta paga, quindi un prestito contrattenuta diretta sulla busta paga. E prima esisteva anche il prestito cambializzato, no? Devo dire a costi esagerati, ma adesso sono veramente pochi, a tassi troppo elevati, quelli che adottano questo sistema del prestito cambializzato, quindi io non lo indicherei più come una possibilità concreta. Quindi per il libero professionista non c'è nessuna chance, diciamo, per chi non ha, per il lavoratore autonomo, diciamo così. Per chi ha una busta paga, sia essa dipendente pubblico, sia esso dipendente privato, può accedere ad una cessione di quinto o addirittura in taluni casi a doppia cessione del quinto, cioè quello che viene definito il prestito con delega. Quindi c'è la possibilità, in linea di massima, su uno stipendio di 1.500-1.600 euro netti in busta, di poter insomma prendere intorno ai 40.000 euro complessivamente, insomma, che però ti vengono trattenuti direttamente dalla busta paga, quindi non c'è nessuna possibilità di non pagare, diciamo così.
Ho capito, quindi in qualche modo è la certezza, è la garanzia.
Certo.
E a proposito di garanzia, e invece è possibile effettuare un prestito attraverso un garante nel momento in cui si è cattivo pagatore?
Allora, teoricamente sì, praticamente non c'è nessuna banca che te lo farà. Teoricamente sì, ma con la stessa logica per cui lei teoricamente, anche se è protestata, può emettere assegni, perché la legge è cambiata da diversi anni a tal proposito, però siccome chiaramente questi sono istituti privati, no, quindi fanno business, e diventa discrezionale, diciamo così, di chi emette il finanziamento, di chi autorizza il finanziamento, di chi emette il libretto degli assegni, chiaramente diventa discrezionale, ma nessuno lo fa, per problemi che sinceramente faccio sempre molta fatica a comprendere, ma in realtà è così. Cioè teoricamente io sono cattivo pagatore, lei è mia sorella e mi vuole dare una mano e mi mette una firma, teoricamente invece loro preferiscono che è lei stessa che richiede il finanziamento, poi di cosa le faccio dei soldi se ne interessano poco, però in realtà la figura del garante è una figura abbastanza in ombra, no, da questo punto di vista, cioè non ha una valenza molto alta.
Sostanziale, diciamo. Capito.
No, è un appendice, diciamo, una nota positiva, ma niente di più, non è sicuramente... Ti aiuta, ma non ti può condizionare, ecco, l'autorizzazione al finanziamento.
Salutiamo allora Marco Foligno, ricordo presidente di Asso Pro. E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it, sul quale potrete ascoltare tutte le puntate dei tuoi diritti in diretta, e naturalmente il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. Da Chiara Falcone è tutto, appuntamento alla prossima settimana.